Controradio Notizie Estate.
Le 12.47 le notizie di Controradio per questo lunedì 30 giugno 2025. Vandalizzati con croci celtiche e svastiche i locali della Polveriera, luogo autogestito da studenti universitari all'interno del chiosco di Santa Pollonia in via Santa Reparata a Firenze. Il cancello principale rimasto aperto, ignoti hanno forzato i lucchetti dello spazio al primo piano, hanno imbrattato con svastiche documenti appesi ad una parete, hanno lasciato anche due messaggi: spazio ai fascisti, vergato su un piccolo lenzuolo, e un cartello con scritto "un passo alla volta, questo spazio è nostro", corredato da una croce celtica. Nessuna reazione ufficiale per il momento. Questa sera assemblea alle 20.30, alle 17 una pulizia collettiva dei locali vandalizzati. Andiamo adesso invece a Prato, alla Dogaia, carcere che sembra fuori controllo, entra di tutto grazie a un sistema corruttivo di alcuni agenti che favorirebbe gli esponenti delle criminalità organizzate detenuti. Questa è l'ipotesi della Procura di Prato che, dopo aver perquisito 127 detenuti, ha deciso di accusare alcuni poliziotti di corruzione. Ma sentiamo il nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.
La magistratura pratese inquirente guidata da Luca Tescaroli, che praticamente ha individuato in questo caso alcuni di questi agenti della polizia penitenziaria che permettevano ai detenuti di far entrare un po' di tutto, dalla droga sino ai telefoni cellulari, addirittura un router. Ho potuto visionare delle immagini, delle indagini veramente sconcertanti di questi detenuti che nascondevano con la calce che avevano in cella. Si racconta di quello che succede, cioè del fatto che i detenuti riescano tranquillamente a comunicare con l'esterno e a farlo, insomma, in tutte le maniere possibili, facendo che cosa? Pagando le guardie in cambio. Si parla di un vero e proprio tariffario, appunto, per questi poliziotti penitenziari che decidevano di aderire all'azione criminale. E poi la cosa interessante, e secondo me da sottolineare più volte rispetto ad altri casi, visto che abbiamo parlato anche di altre carceri toscane, è il fatto che questa pratica riguardava i detenuti in cella di massima sicurezza. Cosa vuol dire? Vuol dire detenuti per mafia, le mafie. Quindi c'erano detenuti di 'Ndrangheta, di mafia, di Sacra Corona Unita, criminalità organizzata cinese e albanese. E lo dico per ultimo perché probabilmente sono risultati i più numerosi rispetto alle investigazioni: camorristi, molti camorristi che avevano in uso questo telefono. Questi telefoni potevano dare e impartire ordini verso l'esterno.
Andiamo adesso a Careggi, siamo a Firenze, alla donazione della Fondazione CR Firenze, che fa arrivare all'ospedale di Careggi Da Vinci, un robot per la chirurgia mini invasiva. Di cosa si tratta? Ci racconta tutto in diretta Sandra Salvato. Buongiorno Sandra.
Buongiorno Raffaele, proprio come dici tu, è una svolta che permetterà l'esecuzione di oltre 650 interventi l'anno con procedure mini-invasive in 6 unità operative: chirurgia generale, chirurgia toracica e pediatrica, ginecologia, senologia e urologia. E sono attualmente soltanto 5 gli ospedali che dispongono di questo nuovo robot Da Vinci single port. Si chiama questo upgrade di un robot che in realtà già era stato destinato nel 99 all'azienda ospedaliera di Careggi, e però questo nuovo modello sarà l'unico per tutta la Toscana e consente al chirurgo di non operare con le proprie mani, ma manovrando il robot a distanza da una console computerizzata. Insomma, questo primo robot Da Vinci, che dicevamo era stato introdotto già in Italia nel 99 e a Careggi fece la sua entrata già nei primi anni 2000, ha questa eccezionale novità di limitare gli accessi al paziente da una media di 4,7 a un singolo accesso, limitando l'invasività chirurgica con enormi benefici pre, intra e post operatoria. Molteplici vantaggi, perché pensate alla riduzione dello stress chirurgico da parte del paziente, ma anche alla riduzione ulteriore del dolore dell'impatto pre e post operatorio, il recupero post chirurgico ulteriormente ridotto e anche il rincasare del del paziente, insomma, si prevede in tempi molto più rapidi, soprattutto data la esecutività rapida di questa modalità operatoria, e come ha evidenziato anche Andrea Minervini, che è il direttore di urologia e andrologia di Careggi, sarà possibile soprattutto ridurre drasticamente le liste di attesa sia per le patologie oncologiche che non. Questi sostanzialmente sono i punti di forza di questo nuovo e innovativo macchinario. È tutto a te la linea.
Grazie, grazie a San Salvato per queste notizie. Ci spostiamo adesso ad ascoltare in diretta un'anticipazione della presentazione della nuova stagione del Maggio Musicale Fiorentino, che ha seguito per noi Domenico Guarino. Domenico, buongiorno anche a te.
Conferenza stampa a Fiume si è conclusa da pochissimo per la presentazione, come dicevi, della 88esima edizione del Festival del Maggio Musicale Fiorentino, ma anche della nuova stagione 2026 del Teatro del Maggio Musicale, un teatro risanato nei bilanci, la cui bigliettazione è aumentata rispetto all'anno precedente dell'80%, ci diceva prima il sovrintendente Fortes, ma soprattutto rilanciata anche il cartellone artistico con dei nomi internazionali ed un rapporto con la contemporaneità che viene sottolineato dal fatto che 5 delle 12 opere che verranno presentate nel cartellone della stagione del maggio sono in realtà meno di un secolo di vita. Cominciamo con un'anteprima, che è la Why Human di Detlef Klinghoffer, che è il titolo inaugurale del festival, con la regia e le scene firmate da Luca Guadagnino, che è appunto il titolo che aprirà il festival nel maggio naturalmente del 2026, mentre la stagione canonica apre ovviamente a gennaio nel 2026 con La Tosca, a cui seguiranno poi altre opere come I Pagliacci, come Il Ballo in Maschera, Wojciech, Giulio Cesare, e da sottolineare tra i titoli anche Romanzo Criminale, che verrà musicato da Nicola Piovani, un'opera ancora in fieri, per cui per il momento ancora non c'è la musica, non c'è la partitura, c'è un'idea di progetto, ma tanto si andrà ad ottobre del 2026. Tutti i particolari e le interviste poi naturalmente nella newsline serale. Per ora c'è la linea.
Grazie, grazie a Domenico Guarino. Parliamo adesso di una nuova lettera, di un nuovo appello dei docenti, questa volta del Machiavelli Caponi di Firenze, un appello contro la guerra in Medio Oriente. Sentiamo i dettagli dalla voce di una di queste docenti, Elisabetta Malfitano.
Noi come docenti abbiamo scritto questo appello e l'abbiamo firmato in 60 e ancora sta circolando fra le scuole, ci sono tanti tanti docenti che vogliono aderire, però ci chiedevamo, appunto abbiamo detto, siamo stati forse un po' tardivi, nel senso che alla fine della scuola i ragazzi appunto nelle scuole non ci sono, però al tempo stesso era importante per noi innanzitutto dare un messaggio soprattutto a loro, cioè in un mondo in cui appunto gli adulti e soprattutto i potenti portano avanti un discorso di violenza, di sopraffazione dell'altro, di assolutamente di una guerra che non ci si rende conto, ma nel 2025 sarà atomica e se è mondiale è un problema di tutti. Noi come adulti e come insegnanti primariamente volevamo dare un messaggio assolutamente opposto ai giovani, cioè un messaggio di non violenza, di intercultura, di dialogo, che sono poi i valori che insegniamo tutti i giorni a scuola. E quindi io personalmente appunto poi ovviamente ho fatto leggere questo documento ai miei studenti, alcuni miei studenti, e ovviamente loro si sono detti subito pronti ad aderire, quindi sicuramente è una piattaforma comune in cui i giovani e gli adulti possono lavorare insieme. Speriamo a settembre, appunto questo è un primo passo piccolo ma insomma importante, a settembre vorremmo addirittura fare delle iniziative educative, per esempio anche coniugare l'educazione civica in questo, no?
Parliamo adesso di quello che ci sarà questa sera alle 21 al Circolo Arci 25 aprile di Via Bronzino a Firenze, ovvero un'analisi del voto referendario con il segretario della Camera del Lavoro di Firenze Bernardo Marasco e l'esperto di flussi e analisi elettorali Antonio Floridia, che su questo abbiamo intervistato.
ci sono elementi che vanno studiati. Per esempio, questa questione della partecipazione. Non è vero che c'è stato un crollo della partecipazione, si usa sempre questo termine. Negli ultimi 25 anni questo è stato il secondo referendum più elevato come partecipazione, il 30,6, se si esclude solo quello del 2011 sull'acqua e il nucleare. Il problema è naturalmente che questi referendum stanno diventando un problema serio, perché c'è quello che si chiama l'astensionismo tattico: chi è contrario non va a votare no, ma si astiene facendo mancare il quorum. Questo complica ulteriormente le cose, perché in condizioni normali sapere che non si raggiunge il quorum scoraggia ulteriormente anche quelli che sono favorevoli ai requisiti, per dire che ci vado a fare, tanto il quorum non si raggiunge. E infatti invece importante di questo referendum sono i dati quantitativi in assoluto. 14 milioni di votanti e soprattutto 12 milioni di sì sui referendum sul lavoro testimoniano che c'è stata una altissima adesione e mobilitazione dell'elettorato, nonostante appunto si sapesse che era difficile il quorum. E quindi è significato un fatto politico, questo un fatto politico che non può essere sottovalutato. Poi tanto più che se si guarda l'unico possibile punto di riferimento non è tanto quello di capire di trasporre questi voti referendari in voti politici, ma fare l'operazione inversa, cioè guardare la base elettorale potenziale che avevano i partiti che sostenevano il sì e i risultati effettivi. Ebbene, i dati che sono stati presentati anche venerdì scorso mostra un altissimo livello di compattezza di tutto l'elettorato del centro-sinistra.
Parliamo adesso dello spettacolo Roccus Tortu, diretto e interpretato da Fulvio Cauteruccio, che torna a Scandicci domani, il 1 luglio, alle 21.30 al Castello dell'Acciaiolo, con un nuovo debutto in una versione inedita. Ne abbiamo parlato proprio con Fulvio Cauteruccio.
Sicuramente Rocco è stato un evento memorabile per me nella mia vita di attore e di regista, perché ha segnato la mia prima regia importante e in più una grande, diciamo, non detta da me, basta, interpretazione di questo testo scritto da Francesco Suriano. Diciamo, è stato lo spartitraffico proprio come età di attore, come diciamo ho raggiunto una sorta di maturità attoriale, quindi è stato un miracolo, non tanto per il fatto che io già avevo fatto tante cose, ma una sorta di indipendenza sia dal retaggio delle scuole di teatro, quella io feci, tra l'altro l'altro giorno ricorreva l'anniversario della morte dei 25 anni di Vittorio Gassman, a cui io dedicai poi lo spettacolo 25 anni fa, io fui allievo di Vittorio e quindi insomma era dovuto, in qualche modo mi ha portato fortuna, perché poi questo spettacolo ha fatto tantissime repliche, ha avuto una prima, diciamo, produzione Rai che riguardava Rai Radio 3 in diretta al Teatro Valle. Infatti la cosa simpatica è che mi venivano via via le persone a vedere dicendomi che avevano sentito questa lingua straordinaria in radio. Abbiamo in qualche modo riunito, diciamo, questa intelligenza meridionale.
In chiusura le previsioni del tempo: per domani il cielo sulla Toscana è previsto sereno, poco nuvoloso, venti deboli, mari calmi o poco mossi, temperature in lieve calo, le massime. Le 13 in punto in questo momento, grazie per averci seguito, buona giornata.
Controradio Notizie, estate.